libro di Giobbe, capitolo 38. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: chi è mai costui che oscura il mio piano con discorsi da ignorante? Cingiti i fianchi come un prode. Io ti interrogherò e tu mi istruirai. Quando ponevo le fondamenta della terra, tu dov'eri? Dimmelo se sei tanto intelligente. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai, o chi ha teso su di essa la corda per misurare? Dove sono fissate le sue basi? O chi ha posto la sua pietra angolare? Mentre giovano in coro le stelle del mattino e acclamavano tutti i figli di Dio, gioivano. Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite e gli ho messo il chiavistello e due porte dicendo: in cui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde? Da quando vivi? Hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora, perché afferri la terra per i lembi e ne scuota via i malvagi, ed essa prenda forma come creta, premuta da sigillo, e si tinga come un vestito, e sia negata ai malvagi la loro luce, e sia spezzato il braccio che si alza a colpire? Sei mai giunto alle sorgenti del mare, e nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato? Ti sono state svelate le porte della morte, e hai visto le porte dell'ombra tenebrosa? Hai tu considerato quanto si estende la terra? Dillo se sai tutto questo. Qual è la strada dove abita la luce e dove dimorano le tenebre, perché tu le possa ricondurre dentro i loro confini e sappia insegnare loro la via di casa? Certo, tu lo sai, perché allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è assai grande. Sei mai giunto fino ai depositi della neve? Hai mai visto i serbatoi della grandine che io riservo per l'ora della sciagura, per il giorno della guerra e della battaglia? Per quali vie si diffonde la luce da dove il vento d'Oriente invade la terra? Chi ha scavato canali agli acquazzoni e una via al lampo tonante per far piovere anche sopra una terra spopolata, su un deserto dove non abita nessuno, per dissetare regioni desolate e squallide e far sbocciare germogli verdeggianti? Ha forse un padre la pioggia? O chi fa nascere le gocce della rugiada? Dal qual grembo esce il ghiaccio e la brina del cielo che la genera? Quando come pietra le acque si induriscono e la faccia dell'abisso si raggela? Puoi tu annodare i legami delle Pleiadi o sciogliere i vincoli di Orione? Puoi tu far spuntare a suo tempo le costellazioni o guidare l'orsa insieme con i suoi figli? Conosci tu le leggi del cielo o ne applichi le norme sulla terra? Puoi tu alzare la voce fino alle nubi per farti inondare da una massa d'acqua? Scagli tu i fulmini ed essi partono dicendoti: eccoci. Chi mai ha elargito all'ibis la sapienza? O chi ha dato al gallo intelligenza? Chi mai è in grado di contare con esattezza le nubi? E chi può riversare gli otri del cielo quando la polvere del suolo diventa fango e le zolle si attaccano insieme? Parola di Dio.
Mi è piaciuto il versetto 33 perché in mezzo a tutte queste come dire, fenomeni naturali, è come se fosse una sorta di vademecum dello scienziato, Conosci tu le leggi del cielo o ne applichi le norme sulla terra? Quindi sarà molto bello questo indirettamente un invito a conoscere, a scoprire le leggi del cielo e poi applicarle sulla terra, non solo chiaramente le leggi fisiche, ma anche le leggi di Dio, comunque le parole che lui ci ha consegnato, ma direi più tutte insieme, che abbiano anche una validità, una vita nelle relazioni poi anche tra le persone, tra le nazioni.
A me questo capitolo 38 è piaciuto tanto. Da un lato risplende l'onnipotenza di Dio e dall'altro mi sono sentita anche un po' nella parte dell'ignorante, come viene detto a Giobbe, però cercherò di essere sintetica anche se ho qualche difficoltà. Cingiti i fianchi come un prode per gettare il cuore oltre l'ostacolo e pensare già al tempo di Pasqua mi ha fatto pensare al risorto quando compare sul lago di Tiberiade e Giovanni lo riconosce e dice agli altri è il Signore. E però quello che si butta in acqua, com'è con la veste, è Pietro, che va in qualche modo gli va incontro. Poi al versetto 17, ti sono svelate le porte della morte, hai visto le porte dell'ombra tenebrosa? Ho guardato nell'Apocalisse, il primo capitolo, i versetti 17 e 18, si legge, appena io lo vidi, caddi a terra ai suoi piedi come morto, ma egli posando su di me la sua destra disse, non io sono il primo ero morto, ora vivo per sempre e odiavi della morte degli inferi. Poi le altre citazioni che mi sono venute in mente sono più dell'Antico Testamento, per esempio nel versetto 19, qual è la strada dove abita la luce e dove dimorano le tenebre, perché tu le possa ricondurre dentro i loro confini e sappia insegnare loro la via di casa, mi riporta al Salmo 104, al versetto 5 del versetto del Salmo 104 si legge, egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare, tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque, al suo rimprovero esse fuggirono, al fragore del tuo tuono si ritrassero atterrite, salirono sui monti, discesero nelle valli verso il luogo che avevi loro assegnato. E poi il Salmo 104 è molto bello, come tanti della ultima parte del Salterio che voi pregate da più tempo di quello che io mi immagino. E ultima cosa, tu del versetto 21, certo tu lo sai perché allora eri già nato, a me ha fatto venire in mente la vocazione di Geremia quando dice sono giovane e per quello lo riconducevo un po' all'ignoranza che di fronte al Signore che abbiamo 50 anni, 70 anni, 90 anni, 100 anni, siamo tutti piccoli, anche quelli più giovani, meno giovani di me o anche più giovani. E in Geremia, il primo capitolo, versetti 4-6, dice mi fu rivolta questa parola del Signore, prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi, ahimè Signore Dio, ecco io non so parlare perché sono giovane. E da un lato questo essere giovane, ripeto, è un po' essere tutti piccoli nelle mani di Dio, questo è salvezza però, è un riconoscersi bisognosi della sua misericordia, della sua provvidenza, del suo aiuto, che non ci si salva da soli. E mi veniva ad accostarlo anche a Mosè, che dice io non so parlare. Parlare di Dio è un compito che forse a Giobbe non è chiesto subito o che non è chiesto affatto perché non è profeta, ma è un saggio. E però come cristiani da Giobbe impariamo anche a conoscere Dio. Ho finito, grazie.
Volevo notare due piccole cose. Al versetto 1 dice il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano, quindi parli in mezzo all'uragano. E questa parola uragano, ho visto dagli appunti che avevo, che è la stessa parola della tempesta di vento che c'è nel Vangelo di Marco quando Gesù dorme sul cuscino. Ecco, e quindi in un certo senso noi siamo spesso in questa condizione, cioè siamo nei guai fino al collo e Gesù non, e Dio non dorme, non è attivo. L'altra cosa che volevo notare in questo bellissimo discorso, proprio molto molto bello, forse a Giobbe non interessa quasi niente. Nel senso che non interessano questioni scientifiche a Giobbe, interessano questioni che riguardano il suo rapporto con Dio. Lui vuole che Dio parli a lui di lui, non che parli che come bello l'universo, che fra l'altro probabilmente Giobbe aveva già capito, ma non è quello che gli interessa, insomma. E quindi non so, qui appunto, lo credo. Non so come va a finire, ma non credo che questo grande discorso di Dio consoli Giobbe.
Le parole del nostro testo che il Signore dice a Giobbe mi sembrano, a parte la loro bellezza, come un inno di nascita. Cioè quasi, quasi non se ne accorge, ma molte, dice molte volte qualche cosa che ha a che fare con la nascita, il generare, la paternità. Il grembo, in molti versetti, ecco, c'è questo così modo di parlare che è del tutto diverso, mi sembra, è profondamente diverso dal discorso di Eliu. Il Signore parla come un'altra lingua e butta lì delle luci. Una cosa che mi ha particolarmente colpito era dal versetto 26-27 questo far piovere anche sopra una terra spopolata su un deserto dove non abita nessuno, far sbocciare germogli verdeggianti. E questa domanda: ha forse un padre la pioggia? O chi fa nascere le gocce? Da quale grembo? Beh, insomma, a parte questo, questi versetti mi hanno colpito perché mi hanno richiamato al cuore subito la parabola del seminatore e la semina pazzesca che fa il seminatore. E la grandezza, la generosità con la quale il seme è sparso dappertutto, l'abbondanza, anche un'abbondanza esagerata, ma è come questa pioggia che cade su luoghi nei quali non abita nessuno, quindi. Insomma, che alla fine non sarebbe utilissimo far piovere lì, ma è questa grandezza e questa larghezza che accompagna questa descrizione della generazione, mi sembra, della creazione, mi sembra almeno per me molto consolante, come un po' c'è. Nel versetto 20, alla fine del versetto 20, quando dice sappia insegnare loro la via di casa, è come se questo inizio del discorso di Dio a Giobbe mi stia portando a casa.
Quello che a me colpisce è che, insomma, finalmente Dio è arrivato e chiaramente smentendo tutto quello che era stato detto anche da Eliu, insomma, rispetto alla distanza di Dio nei cieli e alla lontananza e alla piccolezza di Giobbe. il fatto che dica nel versetto 2: chi è mai costui che oscura il mio piano con discorsi da ignorante? Insomma, mi sembra molto forte che qualcuno con dei discorsi da ignorante oscuri il piano di Dio. E quindi niente, è arrivato e mi sembra questa una cosa enorme. Il discorso è molto bello, mentre lo leggevo, insomma, a me mi metteva una certa agitazione, non solo perché facevo fatica a leggere, ma mi sembra un po' terrorizzante. L'ho sentito un po' così. E in questo ho riconosciuto anche certi discorsi di Giobbe in cui invocava Dio, ma ne aveva una gran paura. E niente, insomma, quindi sì, credo che Dio è arrivato e sto facendo questo grande interrogatorio, ma insomma, l'elemento di paura mi sembra molto forte, nonostante ci siano dentro questo testo delle cose bellissime, molto grandi e molto, sì, molto belle.
A me è sembrato molto bello al versetto 7 quando dice: gioivano in coro le stelle del mattino e acclamavano tutti i figli di Dio, perché mi è sembrato un'apertura che fa capire che questo discorso non è una semplice descrizione del creato, di come è fatto, anche della sua grandezza, ma vuole essere una descrizione della nostra vita, che non è composta solo di elementi, ma anche di manifestazioni di sentimenti, la gioia. E l'espressione di questi sentimenti attraverso un canto corale. E quindi ho pensato che quando noi cantiamo i salmi, cantiamo un inno, un canto musico, anche semplicemente un canto tipo Sanremo, sono manifestazioni che ci fanno vedere che la vita che viviamo è molto più complessa, più ricca e più bella della semplice descrizione di elementi cosmici. Non è un brano che si può assimilare a un libro di geografia, quello di oggi, ma è la presentazione di Dio e della vita del creato in una forma che è poetica, che è liturgica, che è viva, che è gioiosa, c'è cioè un'apertura alla bellezza della vita che credo che sia proprio quello che serve a uno che sta male, che è nella prova, nella sofferenza, cioè che ci sia anche il canto. Penso sempre a quei due che erano in prigione negli Atti degli Apostoli e a mezzanotte si mettono a cantare e crollano tutte le porte, le catene della prigione, perché c'è questo aspetto nella vita umana, cioè che può risplendere la luce dove non si pensa che possa venire fuori. Quindi qui fa capire a Giobbe che la realtà della sua stessa vita, con tutte le sue disgrazie, è molto più ricca, più bella di quello che lui è riuscito finora a percepire.
Penso che sia
Io
importante.
continuo a avvertire in questo testo un rimprovero molto severo, perché ho l'impressione che noi usiamo del cosmo, usiamo del mondo, usiamo della nostra stessa vita senza conoscerla. E tutte quelle domande, sono molte le domande in questo testo, mi hanno colpito fin dall'inizio perché mi sembra che siano domande tendenti a un fine, cioè a mostrarci che in realtà viviamo in modo inconsapevole, usiamo la creazione, ma non la conosciamo. Usiamo il mondo, ma non lo conosciamo. Usiamo vita, ma non la conosciamo. E quindi il rischio gravissimo è quello di avere un rapporto non conoscitivo con il mondo, con la vita, con la realtà, con il dolore, con la speranza, ma un uso di tutti questi termini che sciupa l'occasione stupenda di poter invece domandare al Signore di essere illuminati. Il fatto che sia fra di noi anche uno scienziato mi ha aiutato, perché lo scienziato è un uomo che impegna il suo tempo, la sua vita per conoscere e quindi per manifestare, per comunicare. Io molte volte sento di correre il rischio di usare la creazione, ma non di conoscerla, e quindi non di valorizzarla e di considerarla in tutta la sua profondità.
Sento che è importante la domanda o la cosa che ha detto Michele Fini, quella per quanto riguarda la paura, perché effettivamente davanti alle manifestazioni di Dio, ecco, un uomo che è piccolo ha paura. Di fronte al dolore che sembra schiacciarci e sovrastarci, c'è paura. Però lo stesso termine vuol dire anche un'altra cosa, e cioè timore di uno che è più grande di noi, e però sappiamo, in un qualche modo, ci fidiamo di lui. Ecco, quindi mi sembra che Giobbe stia passando proprio da una paura di una cosa più grande di lui, il dolore e la sofferenza, stia passando a un cammino insieme con il Signore che lo porta ad avere timore. Ecco, dopo non so se voi avete mai letto un libro cominciando un po' dalla fine, andando a sbirciare, ecco, io penso che sia importante, anche perché questo dà una specie di aiuto nel leggere, nel decifrare le cose, e alla fine Giobbe dirà con il Signore: finalmente i miei occhi ti hanno visto. Quindi questo è un cammino bello che porta a una comunione con il Signore nel timore, perché certo, nel timore e nell'affidamento fiducioso al Signore. E quindi quella paura penso che sia da intendersi in questo senso, un qualcosa di più grande di noi, il male più grande di noi, ecco, e però appunto timore e fiducia nel Signore.
A me è piaciuta molto la lettura che dà Luigino Bruni di questa ultima parte del libro di Giobbe, perché ero rimasta molto sconcertata invece dal fatto che Giobbe aspetta la risposta di Dio in tutti questi capitoli, ha resistito a tutte le prove in attesa della risposta di Dio, e Dio non risponde e lo ammutolisce con la sua potenza e la sua onnipotenza. In realtà la lettura che dà Luigino Bruni è che questa è il culmine della prova a cui viene sottoposto Giobbe, cioè mantenere la relazione, il legame con un Dio che sceglie di non rispondere e che forse rendeva legittima una ribellione a questo punto di Giobbe, e invece resta fedele anche davanti alla non risposta di Dio, perché o almeno di quel Dio, di quel nuovo Dio, di quella nuova risposta che Giobbe aspettava. Invece si ripropone il Dio che Giobbe conosceva, onnipotente, che fa paura, che mette terrore. E devo dire che a me ha aiutato molto pensarla in questo modo, perché il mio, se no, è una risposta di Dio un po' deludente, cioè che appunto che non soddisfa le richieste e le domande che Giobbe aveva posto, e quindi ci sto dentro un pochino di più a questa lettura, in questo modo.
Volevo attaccarmi al discorso che abbiamo appena ascoltato da Silvia, perché di tutto questo Dio alla fine è arrivato, perché tutta questa cosa lui l'ha messa in piedi, perché vuole suscitare il nostro bisogno di capire, e quindi è estenuato, esasperato Dio, è stufo dal fatto che noi usiamo il cosmo senza conoscerlo, cioè senza conoscere la profondità nella sua essenzialità. Prima invocavo anche la parola dello scienziato, perché noi corriamo il rischio di rovinare il cosmo usandolo male, perché non lo conosciamo. È vero, il problema dell'energia, il problema del calore, eccetera, e tutti i temi importantissimi, non diamo una soluzione, continuiamo a fare la nostra vita come se interrogativi non ci fossero, ma sono interrogativi essenziali. Al mondo in troppi o no? La vita, quanto è bene che duri, non ci facciamo delle domande, le abbiamo dentro di noi molte volte con angoscia, ma senza che tutto questo diventi una richiesta di sapienza al Signore e un impegno nostro di conoscenza, di esplorazione, di tentativo di dare delle risposte.
A me verrebbe da dire che questo Dio è come una madre che si è stufata di sto figlio che continua un po' a tormentarlo. A un certo punto gli dice qualcosa, però non è che non gli vuole mai bene, gli ha sempre voluto bene, ha provato di capire se questo qua se la sarebbe cavata o no, se sarebbe stato sempre lì. Lui vigila, e una madre a un certo punto fa anche così, uno rompe, poi a un certo punto a lei perde la pazienza, ma non è che la perde definitivamente, poi recupera tutto ciò che c'è da recuperare.
Ecco, scusate che siamo usciti per sbaglio un attimo dalla riunione, adesso ci siamo rientrati, però per starvi, perché abbiamo un altro impegno ancora, e dunque speriamo di vederci quindi a questo punto sabato, ecco, perché domani è difficile per me, Giovanni, e tenete conto nel trio del compleanno di Giovanni, è il primo giorno. E sabato sarà il giorno finale, e quindi quindi preparate delle candeline, tutto online naturalmente. Non so se io sopravviverò a questi festeggiamenti. Bene, buona serata a tutti, grazie.
Grazie.
E a presto.
Buon triduo.
Ciao.
Ciao.
Ciao Maria Goretti.
Chi è Maria Goretti?
L'Ersilia. Ma quindi finito così?
Va bene, io non so come fare, adesso dovrei...